File 19, pagina 107. 7. Vittorio Bogatec. La mia vita è un romanzo. La mia famiglia è slovena e abita da generazioni in un paese del Carso triestino, Santa Croce. Mio fratello lavorava in cantiere a Trieste ed era socialista. Dopo il congresso di Livorno del 1921 aveva aderito al gruppo comunista e anch'io ho seguito le sue tracce. Nota: il congresso di Livorno del 1921 del Partito Socialista Italiano sancisce la frattura tra la componente socialista e quella comunista. Fine della nota. Mio padre non aveva un'idea politica precisa, aveva una sua visione internazionalista e voleva che noi figli imparassimo tutte le lingue. Io ho fatto sia le scuole slovene che quelle italiane, ma con il fascismo è cominciato l'odio antislavo e anche questo ha accentuato la nostra volontà antifascista. Io ho aderito attivamente al Partito Comunista e dopo il 1926, quando il partito è stato messo fuori legge, ho fatto attività illegale. Nel 1929 ho deciso con mia moglie di andare in Argentina in cerca di lavoro. Anche là ho aderito al Partito Comunista Argentino e sono finito due volte in carcere. Di quell'esperienza avrei molte cose da raccontare, perché la mia vita è un romanzo. Dopo 4 anni passati in Argentina, la nostalgia era forte e allora abbiamo deciso di tornare nonostante il fascismo. Quando sono sceso dalla nave a Napoli, la polizia mi ha scortato fino a Trieste in questura, dove sono stato sottoposto a un lungo interrogatorio. Un certo cavalier Favazzi mi ha interrogato perché ero tornato, chi avevo conosciuto, che attività avevo svolto, eccetera. Il cavalier Favazzi era noto per le sberle che mollava ai poveri cristi che tornavano dall'estero e che magari parlavano male l'italiano in quanto sloveni e in quanto da lunghi anni all'estero. Anche questo era un segno di arroganza per non perdere occasione di esercitare la propria superiorità nazionale. Io sono andato per un mesetto ogni 3 giorni in questura, poi venivano loro nella ditta di sartoria dove lavoravo a controllare come mi comportavo. Io avevo ripreso qualche contatto e facevamo un po' di attività politica, ma cose di poco conto. Con il 1941 abbiamo cominciato ad organizzarci meglio, soprattutto grazie alla spinta del Fronte di Liberazione Jugoslavo. Nel settembre 1941 avevamo in paese sul Carso triestino attivato una cellula del Comitato di Liberazione ed io avevo il compito di raccogliere informazioni sul territorio. Nel giugno del 1944 mi arriva sul lavoro un biglietto scritto da mia moglie in spagnolo. Hanno arrestato Carlo, cosa devo fare? Io vado subito a casa e distruggo i volantini del partito che avevo nascosto, li faccio a pezzi e giù li butto nel water, ma non è servito a niente. Qualcuno ha parlato o hanno infiltrato nelle nostre file qualche spia. Di fatto siamo stati arrestati in molti in quel giugno del 44. Il giorno dopo, il 5 giugno, hanno arrestato anche mia moglie e hanno occupato la nostra casa assegnandola ad uno della polizia. Dal carcere mi hanno portato nella sede dell'SS. È stato terribile. Mi hanno massacrato. Non lo dico per farmene un vanto, per far credere di essere uno che resiste al dolore, ma credo di essere stato uno tra i più massacrati. Mi hanno torturato 2 sergenti tedeschi, di cui uno parlava bene l'italiano. Mi insultavano, bandito, maledetto sarto, partigiano, devi parlare, mi hanno portato in una stanzetta. C'era uno sgabello con sopra un apparecchio, un aggeggio non molto grande, con una chiavetta, con un pezzo di filo all'estremità del quale c'era una specie di rasoio. Mi hanno fatto spogliare nudo e mi hanno fatto accucciare in un angolo e piegare le gambe. Con le braccia ho dovuto abbracciare le ginocchia, mentre attorno ai polsi mi hanno chiuso un paio di manette. Poi hanno infilato una spranga di ferro tra le braccia e le gambe e mi hanno sollevato dal suolo. Sono finito a testa in giù. Hanno appoggiato l'estremità della sbarra ai due cavalletti e hanno cominciato a picchiarmi. Le manette mi spezzavano i polsi, su di esse gravava tutto il peso del corpo. Mi percuotevano dappertutto, sui fianchi, sulla schiena, uno da una parte e uno dall'altra. Poi, con un nervo, hanno cominciato a picchiarmi le piante dei piedi. Ero nero, tutto massacrato. Poi hanno cominciato ad usare l'apparecchio e con l'estremità del filo hanno cominciato a torturarmi con l'elettricità sui testicoli, sulle orecchie, sui capezzoli dei pettorali. Pareva che mi scoppiasse tutto dentro. Era terribile, dico la verità, era terribile. Non so come non sono svenuto. Ho anche fatto finta di essere svenuto per avere un po' di tregua, ma loro si accanivano lo stesso. Forse intuivano che ero ancora cosciente. Mentre mi battevano e mi torturavano, mi continuavano a chiedere informazioni sui miei compagni. Io dicevo sempre: mia moglie è innocente, non c'entra niente. Siccome ho le mani piccole, a un certo punto una mano mi si è sfilata dalle manette e sono caduto a terra da un lato. Allora mi sono detto: speriamo che smettano, che mi lasciano in pace. Invece sono andati a cercare un altro paio di manette più piccole e mi hanno chiuso di nuovo i polsi dentro. Di nuovo mi hanno messo sotto tortura e devo dire che quel breve momento di pausa è stato terribile, perché mi ero illuso che fosse finita. Dopo non so quanto tempo mi hanno trascinato via lungo il corridoio. Sono riuscito a intravedere una specie di cucina con una tinozza su un tavolo e c'erano due che tenevano la testa di un uomo immersa dentro. Mi hanno condotto in un'altra stanza e mi hanno gettato i vestiti dentro. Lentamente, come potevo, mi sono rivestito. Ricordo che ho urinato sangue. Dopo mi hanno portato in un ufficio e c'era mia moglie. Il comandante diceva: vede, signora, la testardaggine di suo marito come lo ha ridotto. E ricordo mia moglie, morta dalla paura, che mi è venuta vicino e mi ha detto: Vittorio, se sai qualcosa, dilla. Era l'ultima volta che la vedevo, prima della fine della guerra. Lei è stata portata ad Auschwitz ed io a Buchenwald. Tema 1. A Buchenwald il partito era organizzato, ma non sono comunque riuscito ad evitare il trasporto al sottocampo di Poelitz. Era un lager di 2500 deportati che io, con i compagni del mio trasporto, abbiamo cominciato a costruire. Lavoravamo come bestie fin quando c'era un po' di luce, poi sprofondavamo nelle tenebre, sorvegliati a vista dalle SS come cani. La prima cosa che abbiamo fatto è stata la recinzione, perché non potessimo fuggire. È stato terribile. Sono passati almeno 5 giorni prima di avere disponibile una baracca. I primi giorni dormivamo praticamente all'aperto, coperti con dei teloni che non ci proteggevano dalle intemperie. Ogni giorno morivano dalle 30 alle 50 persone di stenti, di malattie, di fatica. Al mattino caricavano questi cadaveri di ossa sul camion e alla sera, con lo stesso camion, portavano le rape con le quali ci facevano l'immonda brodaglia. ancora adesso ringrazio Dio di non essere diventato matto in mezzo a tutto quell'orrore, per tutto quello che ho visto. Del mio trasporto sono rimasto vivo solo io. Lo so, perché verso marzo hanno raggruppato i vari trasporti che si erano succeduti nel tempo e del nostro gruppo eravamo rimasti pochissimi, che so per certo essere tutti morti negli ultimi mesi di guerra. Così sono morti Sedmak Rodolfo, Virgilio e Francesco, miei compaesani. Il 18 febbraio li hanno portati via con il camion. Francesco era ancora vivo, lo tenevano uno per parte perché trascinava le gambe. È riuscito a dirmi ciao Vittorio, così, semplicemente, ciao, mentre andava a morire. Regnavano le botte, la fatica e la fame. Io mi sono salvato perché facevo il sarto e ho trovato lavoro in sartoria. È stata la mia fortuna. Con un amico che lavorava in magazzino riuscivo a procurarmi delle fodere dei vestiti e con queste fodere riuscivo a confezionare delle cravatte. Le donavo ai capos polacchi perché loro erano vanitosi. In cambio ricevevo qualche pezzo di pane, un po' di cibo. Se mettevi da parte qualcosa, era tutt'altro che raro che nottetempo i compagni ti rubassero tutto. Gli ucraini erano specialisti in questo. Affilavano come rasoi le estremità dei cucchiai e se ti svegliavi quando sentivi che ti stavano trafugando qualcosa, era meglio starsene fermi immobili, perché c'era altrimenti il rischio che ti infliggessero qualche ferita mortale. Alcuni capos non nascondevano affatto le loro preferenze omosessuali e chi aveva la sfortuna di piacere a qualcuno di questi delinquenti o doveva sottostare alla loro volontà avendo in cambio momentanei privilegi e protezione o doveva soccombere tra maltrattamenti e angherie. Di solito si trattava di giovani ragazzi più desiderabili, più deboli e meno forti psicologicamente. Era inoltre tutt'altro che difficile che molti amanti fossero poi abbandonati per essere sostituiti dai nuovi arrivi. Alla umiliazione subentrava poi il disprezzo degli altri e la mancanza di aiuto esterno portava questi poveri disgraziati a morire in breve tempo. Tema 2. Io ringrazio Dio di non essere impazzito per tutto ciò che ho visto. Io stesso faccio fatica a credere a quello che ho visto e a quello che ho subito. Percorsi di lettura. Tema 1. La tortura. Sottoporre un uomo ai tormenti fisici per farlo parlare è purtroppo una pratica molto diffusa, soprattutto nei regimi dittatoriali o nelle situazioni che sfuggono al controllo civile, come ad esempio nel corso di una guerra. L'occupazione tedesca e i lager nazisti costituirono, sotto questo punto di vista, un terreno privilegiato. Non solo la durezza del conflitto scioglieva ogni residua riserva morale, ma la stessa ideologia nazista portava a ritenere i nemici come sottouomini, sottospecie, quindi possibili oggetti di ogni arbitrio e angheria. E ciò non valeva solo per gli ebrei, ma anche, per fare un altro esempio così ricorrente nelle pagine della memoria che stiamo scorrendo, per le popolazioni slave, ritenute degne solo di servire i tedeschi. Da ciò deriva la riduzione del corpo del nemico a puro oggetto da sfruttare o da torturare. Approfondimenti. 1. Ai soldati russi fatti prigionieri non veniva riconosciuta alcuna tutela internazionale. Non a caso essi vennero avviati nei campi di sterminio e non nei campi per prigionieri militari. Le norme e la tutela dei prigionieri di guerra erano state sancite dalla Convenzione di Ginevra. Sapresti dire In che cosa consisteva questa convenzione? 2. La tortura e i tormenti fisici hanno trovato nelle pagine di Amery, intellettuale ad Auschwitz, un altro e alto punto di riflessione. Sempre sui campi di concentramento scorri le pagine di Wolfgang Sofsky, L'ordine del terrore. Prova poi a ripercorrere le pagine de La colonna infame di Alessandro Manzoni, oppure il saggio di Foucault, Sorvegliare e punire. Quali analogie e quali differenze puoi riscontrare? Tema 2. L'omosessualità. L'omosessualità nelle istituzioni totali, quali il carcere, i campi di detenzione o simili, è una pratica in qualche modo sempre presente. Si tratta appunto di una pratica e non di una sessualità che configura, viceversa, un individuo pienamente conformato nella sua personalità eterosessuale o omosessuale che sia. In queste circostanze l'omosessualità diventa, viceversa, una pratica di potere e di arbitrio dei più forti sui più deboli ed esposti. Ciò che inquieta è indubbiamente la valenza fisica, la sua brutalità e nel contempo l'assoluta distanza che la separa dalla logica del Lager, che non può prevedere, se non per coloro che riescono ad appagare la fame e a evitare la fatica, nessuna forma di piacere fisico. Approfondimenti. Sapresti individuare altri momenti nei quali sia possibile osservare l'arbitrio e la prevaricazione praticata dai capos verso i deportati a prescindere dall'intervento e dalla volontà dei nazisti? Vedi anche capitolo secondo, tardivo, nono, tema 2. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: omosessualità, eterosessualità. Indicazioni bibliografiche. H. Eger, Gli uomini con il triangolo rosa, Sonda, Torino, 1991, pagina 112.